responsabile del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile all'ospedale di Alba, e il giornalista Alberto Gaino. Che ha scritto questo libro, che un libro che solleva un problema dimenticato di cui io non sapevo assolutamente nulla, cioè la presenza di manicomi infantili che sono rimasti aperti fino agli anni 70, e uno di questi era il manicomio di Villa Azzurra a Torino. Come potrete ascoltare, il nome Villa Azzurra evocava un posto magnifico dove i bambini potevano essere seguiti e vivere felicemente le loro difficoltà. In realtà era un posto orribile, era praticamente un lager in cui si poteva finire anche per motivi, per povertà, per famiglie che non seguivano, per ad esempio il bambino che ha ingoiato una biglia, poi una famiglia che non lo segue molto, per cui tutti noi avremmo potuto finire all'interno di queste strutture. Negli anni 70 poi, grazie a un giornalista, questa situazione è emersa sugli organi di stampa, e per fortuna questo istituto poi è stato chiuso. Però le vite delle persone che sono state detenute in questo luogo sono state distrutte. E ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ricordiamo a tutti che il mercoledì 15 novembre alle ore 21 si terrà l'incontro Eravamo solo bambini con la signora Tatiana Bucci, che è una sopravvissuta di Auschwitz, mentre l'incontro successivo si terrà il 25 novembre con il dottor Duccio Scatolero, il professor Duccio Scatolero, per la presentazione del libro Il braccio alzato. In quell'occasione l'incontro sarà alle ore 15.
E Duccio,
grazie.
Bel libro quello di Scatolero, vi invito a venire, perché Duccio Scatolero è il criminologo che ha inventato il progetto Ferrante Porti. Nel 77 ci fu una rivolta al carcere minorile del Ferrantaporti di Torino, e venne dato fuoco a tutto il carcere, a cominciare dai letti, no? Dai materassi. E tra l'altro io non ho partecipato, però ho visto anni dopo le foto nell'archivio della stampa dei ragazzi che venivano portati via sulle camionette, ed erano tutte di adolescenti e adulti, perché in quegli anni i ragazzi che venivano in carcere erano spesso associati degli adulti in attività criminali. E Duccio Scatolero è la persona che ha inventato questo progetto, il primo in Italia, di apertura delle porte del carcere alla società civile. E la prima cosa che ha portato dentro la violenza del carcere è stata l'insegnamento di una e la pratica di una del judo, no? In modo che la violenza che tutti questi ragazzi avevano dentro di sé fosse finalizzata ad un'attività educativa, rituali di rispetto del corpo, proprio del corpo dell'avversario. E lui ha lavorato tutta la vita. Questo libro, Il braccio alzato, è molto interessante. Quindi...
Va bene, allora io vi introduco questo pomeriggio. Ho già avuto modo in questo momento di parlare con l'autore del libro, che ci racconterà tantissime cose. Allora, io attualmente dirigo la neuropsichiatria di Alba Ebrà, ed è la neuropsichiatria si occupa di bambini da 0 a 18 anni, dove la patologia è estremamente varia, perché parliamo sia di una parte neurologica, dove possiamo includere malattie di tipo neurologico, quali l'epilessia, disturbi neuromuscolari, patologie neuromotorie, ma c'è tutta una parte di psichiatria molto pesante, che riguarda di più la fascia adolescenziale, perché dai 14 ai 18 anni sono ancora minori per legge, ma come ben descrive anche l'autore, alcune volte ci troviamo di fronte a dei ragazzi alti 2 metri per 90 kg, per cui noi passiamo da un ambulatorio del neonatino nato prematuro delle 9 alle 10 con ragazzo alto 2 metri per 90, per cui passiamo da registri completamente diversi. Io faccio la neuropsichiatra ormai da 25 anni e devo dire che io ho fatto tutto il percorso con la neuropsichiatria, nel senso che ho fatto una tesi di laurea in neuropsichiatria a Monza, dove ai tempi c'era ancora il professor Bertolini che legava gli adolescenti al letto, nel senso che, e questo parliamo non di tantissimi anni fa, se fate conto, adesso siamo nel 2017, andate indietro di 25 anni fa, e quindi c'era ancora questa pratica dell'usare le fascette, oltre al trattamento farmacologico. Reparto chiuso, quindi si entrava con le chiavi, senza ombrelli, senza nulla. Io ho fatto la tesi lì e sinceramente mi sono chiesta se fare la neuropsichiatra oppure fare qualcosa di più leggero, perché comunque l'impatto emotivo non è da meno, per cui così ho pensato a lungo. Poi comunque ho fatto la specializzazione a Torino, dove invece il reparto era aperto, quindi a distanza già di qualche anno si stavano già modificando le cose, pur permanendo una parte degli adolescenti molto protetta, quindi stanze isolate, così personale dedicato e via dicendo, però si stavano già trasformando un po' le cose. E attualmente noi neuropsichiatri della Regione Piemonte siamo riuniti in un coordinamento che appunto viene anche citato nella seconda parte del libro, coordinamento dove facciamo capo a un funzionario regionale, dove ci troviamo per discutere di comunità, vedere le difficoltà che ci sono, vedere adesso di portare avanti questa che è ancora un po' una bozza sul TSO, che è il trattamento sanitario obbligatorio, che per gli adulti c'è da tanti anni, ma per i minori c'è tutta una serie di questioni che non sono ancora tutte completamente risolte. Questo per dirvi un pochino la formazione. Allora, io ho letto veramente con interesse il libro che mi è stato dato e devo dire che mi sono segnata due o tre cose, ma sono un po' pensieri liberi per iniziare a introdurre poi l'autore
Alberto.
Alberto, posso chiamarti? Sì. Va bene. Allora, innanzitutto ti ringrazio perché veramente il fatto di aver scritto questo libro per non dimenticare e per farci riflettere è di fondamentale importanza. Ormai diamo per assodate tante cose, scontato, non c'è più il manicomio, ci sono le comunità, lo diamo per scontato. L'occhio vigile e attento deve sempre esserci, perché scivolare da una situazione manicomiale come quella descritta ad una comunità lager non c'è poi così tanto distanza. Quindi quando tu scrivi che il manicomio è stato un carcere a tutti gli effetti, persino peggio a pensarci bene, perché la pena da espiarvi era appesa a diagnosi il più delle volte impalpabili e alla condizione di abbandono familiare di tanti sventurati, e là dentro non si poteva che peggiorare e persino diventare matti per davvero. Questo secondo me è un nocciolo veramente importante, perché come in quella situazione è come se i ragazzi fossero stati inseriti senza che avessero una malattia ed erano stati abbandonati lì, quindi non avevano una colpa da espiare in qualche modo. Noi vediamo il carcere come un momento dove tu devi riflettere a quello che hai compiuto e quindi devi espiare in qualche modo una colpa. Questi ragazzini qui malati, abbandonati, sventurati, erano inseriti lì, ma che colpa ne avevano loro? Nessuno, non se le erano mica andate a cercare, come si suol dire. E nello stesso tempo, se noi pensiamo all'etimologia della parola stessa del manicomio, ci accorgiamo che è stato veramente travisato, perché il manicomio è l'etimologia di una parola greca che sta ad indicare la pazzia, quindi la mania, ma coineo vuol dire curare. Il significato pieno è curare, prendersi cura, provvedere a, mantenere. Quindi doveva essere una situazione veramente dove ci si faceva carico di tutti quei ragazzini più fragili che avevano bisogno di una cura e non di un personale come quello che poi si sono trovati di fronte. Questo è, diciamo, la cosa che mi ha colpito di più. Alcune cose che volevo un po' buttare lì e poi le riprendiamo. Un'altra cosa che tu avevi segnato è il tempo. Sembrava che il tempo lì si fosse fermato, non c'erano orologi a scandirne il trascorrere. Allora, se noi parliamo di neuropsichiatria, noi parliamo di neuropsichiatria dell'età evolutiva. Tanto è vero che poco tempo fa tanti nostri servizi avevano la dicitura neurologia e psichiatria dell'età evolutiva, dove nell'evolutivo c'è tutto il trascorrere del tempo. Pensate ai nostri figli, da 0 a 18 anni, quanto sono cambiati, è un continuo divenire. Il fatto che lui abbia sottolineato così spesso che non c'era tempo, che lì tutte le giornate erano uguali, se non una peggio dell'altra, dava proprio l'idea del fossilizzarsi in una condizione dove non c'era la possibilità di uscirne. Quindi uno è il tempo, l'altra cosa anche che spesso così non ho ritrovato, nel senso che l'hai citata due o tre volte, che è il fatto che questi bambini non giocavano, cioè l'assenza del gioco. Allora, l'assenza del gioco di nuovo fa parte dell'infanzia. Abbiamo qui anche due bimbe, ma la maggior parte del loro tempo viene trascorso giocando. Tante volte i bambini dicono: sono stato a scuola, visto che la maggior parte di voi sono siete insegnanti, sono stato a scuola tutto il giorno, adesso arrivo a casa, devo fare i compiti. Ma quando ho tempo per giocare? E invece in questa situazione qui di tempo ne avrebbero avuto tantissimo, ma non c'era proprio, non era contemplato il gioco. E il gioco di nuovo viene un po' è utilizzato nell'infanzia per conoscere il mondo, però è anche una forma di comunicazione, di esperienza emotiva, di azione trasformativa sulla realtà. Ma questi bambini come avrebbero potuto trasformare la realtà in cui erano immersi? In che cosa dovevano utilizzare un gioco del far finta quando non avevano avuto nessuna esperienza? Quindi anche questa cosa qui mi è sembrata di una brutalità estrema. L'assenza di famiglia. Allora, tanti di questi minori non avevano una famiglia alle spalle, o meglio, avevano anche delle famiglie molto fragili, che pensavano di trovare in quell'ambito un luogo di protezione. Così non è andata. Anche adesso dobbiamo sempre stare molto attenti a questa situazione, adesso un pochino anche in senso contrario. Adesso le famiglie molto spesso noi le abbiamo, le conosciamo, vengono a colloquio. Bisogna però valutare tutti gli aspetti, perché tante volte non sono sempre un luogo di protezione, per cui anche questo va un pochino considerato. L'altra cosa è il concetto di normalità e patologia degli anni 50. Io ho ritrovato una dicotomia netta tra ciò che è normale da ciò che è patologico. Non c'erano sfumature, cioè o eri malato, ma malato poteva essere il fatto che tu non avevi una famiglia, ma potevi essere malato perché avevi un'epilessia, dove l'epilessia bastava dargli un antiepilettico e sarebbe andato meglio. Quindi c'era proprio un miscuglio tra quella che era una supposta patologia e una supposta normalità. Attualmente, con il passare degli anni, questa dicotomia non è più netta. Uno, perché per noi che cos'è la normalità nella salute mentale? Qui potremmo discuterne giorni e giorni. Può essere una media statistica, può essere una normalità rispetto a un contesto in cui si vive, rispetto ad un'età. Veramente c'è di tutto. Per cui anche lì pensare che cos'era per loro la normalità è veramente difficile. Adesso invece vi dicevo, oltre alla normalità e alla patologia, abbiamo in mezzo tutta una fascia che noi chiamiamo borderline. Borderline un po' in tutte le situazioni. C'è il border cognitivo, cioè chi ha un quoziente intellettivo non perfettamente normale ma non da ritardo mentale. C'è chi è un border riguardo alla personalità, per cui non sei né nevrotico né psicotico. Quindi però viene utilizzato spesso questa parte che io oserei dire quasi un'area grigia, cioè un qualche cosa dove ci può essere un grigio chiaro, un grigio più scuro, ma c'è un ventaglio più ampio di dire sei malato o sei sano. Questo. Questa era la cosa principale. Poi non so se ancora introdurre due cose su com'è l'iter burocratico adesso, in modo che forse adesso, voi siete, la maggior parte siete insegnanti, quindi penso che qualche nozione ce l'abbiate. Però attualmente l'iter burocratico per gli inserimenti in comunità è proprio completamente diverso rispetto a quello che succedeva in quegli anni descritti. Adesso ci deve essere una segnalazione, ovvero i genitori portano il minore a visita, il ragazzino viene visto sotto vari punti di vista, sia dalla componente sanitaria che dalla componente sociale. Questi si ritrovano, fanno un progetto, avvisano il Tribunale dei Minori che questo ragazzino ha bisogno di essere inserito in una comunità e il tutto viene validato da una commissione che si chiama Unità di Valutazione Multidisciplinare. Quindi vedete, è un iter molto complesso, ma dovrebbe essere un iter un po' garantista nei confronti del minore. Non è più solo una persona che decide che cosa fare. Quando viene descritto questo professor Coda, che veramente è allucinante, però questo professor Coda aveva le mani ovunque, cioè era nel tribunale, era nell'istituto, era da un'altra parte, quindi legato a lui c'era la vita di questi ragazzini, non c'era la possibilità di avere un'equipe, di avere uno scambio di idee, di confrontarsi con la scuola piuttosto che con magari appunto gli educatori, l'assistente sociale che poteva anche vedere il minore a casa. Quindi adesso in questo decisamente è cambiata un po' la situazione. L'altra cosa sono le comunità. Le comunità attualmente hanno diversi livelli di intensità. Allora, noi abbiamo delle comunità educative, delle comunità socio-riabilitative e delle comunità terapeutiche. Questo per dirvi che quello che era stato descritto nel manicomio di Villa Azzurra conteneva un pochino tutte queste caratteristiche, ma il minore senza famiglia, sano, non finisce in una comunità terapeutica, finisce in una comunità educativa, dove la parte educativa vuol dire che sono bimbi che magari non hanno la famiglia alle spalle o hanno bisogno di avere una serie di regole che magari a casa non riescono a dare. Però è una comunità di un livello più basso. Poi abbiamo le comunità socio-riabilitative che sono una via di mezzo per arrivare poi a quelle terapeutiche dove invece ci sono ragazzini malati, ok? Quindi ragazzini che hanno delle devianze, che hanno delle patologie di base. L'altra cosa che mi è piaciuta che lui ha sottolineato questa chiusura degli istituti psicomedico-pedagogici, che detta così non sarebbe stata una brutta cosa, nel senso che c'era veramente un'integrazione tra quella che era la parte psicologica, medica e pedagogica, ma così non è stato. E grazie alla legge 104 direi che si è cercato appunto di sistemare un pochino le cose, soprattutto adesso questo mi riferisco per la scuola. Per la scuola, grazie a questa legge, è stato possibile affidare ad ogni ragazzino più di un insegnante di sostegno a seconda della patologia. Dico più di un insegnante perché? Perché ci può essere l'insegnante di sostegno dato direttamente dallo Stato, ci può essere l'assistente alle autonomie, quindi nelle situazioni di gravità estrema, poi ci può essere anche un'assistenza specialistica. Mi riferisco soprattutto ai minori con deficit sensoriale, quindi uditivo e visivo. Quindi anche in questo caso qui chi è sordo non viene equiparato a chi ha una paralisi cerebrale infantile. Dovrebbero, uso un condizionale perché chi lavora nella scuola sa le difficoltà che abbiamo, però dovrebbero essere due figure ben distinte. E poi non ci sono più le classi differenziali. Questo è stato l'altro grande passaggio dopo il 1977 con l'integrazione dei minori disabili con l'aiuto, perché per carità bisogna che ci sia qualcuno che dia una mano, però integrati insieme a quelli che sono i ragazzini normali, ok? Allora, questi vi ho buttato lì qualche accenno delle considerazioni che ho fatto io leggendo questo libro. Poi vi confesso, come ho letto il libro, che adesso all'autore verrà male, ma allora, visto che è un po' di anni che lavoro, quando ho visto questo libro ho detto parto dai casi, quindi ho letto prima la parte centrale, poi ho letto l'ultima parte, cioè che cosa stiamo facendo adesso, e poi sono andata a ritroso per vedere la parte storica, e devo dire che mi è servito, poi vi racconto perché, però adesso lascio l'attimo
quindi
prima.
Intervalliamo un po'.
Sì, sì, sì.
Ma... io chiedo scusa agli adulti, ma vedo che ci sono Matilde e un'altra bimba. Quindi, siccome per scrivere questo libro all'inizio mi sono ripensato bambino e mi sono ripensato bambino in quegli stessi anni 50-60 in cui c'erano questi altri bambini di cui avevo letto le storie aprendo i fascicoli personali che erano stati tutti rovesciati in un vecchio padiglione dell'ospedale psichiatrico di Collinio, i scatoloni polverosi, vecchi armadi arrugginiti, semiaperti, che non, io cercavo nello schedario c'era una collocazione, ma la collocazione non rispondeva più alla reale posizione di questi fascicoli personali. Dovevano essere cartelle cliniche, ma io li chiamo fascicoli personali. E poi vi dirò perché. E quindi li aprivo a caso, no? Qualcuno di ragazzi che avevo conosciuto negli anni '80, appena usciti dall'ospedale psichiatrico, li ho ritrovati perché erano i più voluminosi, erano i ragazzini ribelli, e sui ragazzini ribelli si è scritto molto dentro il manicomio. Ma comunque io mi sono ripensato bambino e mi sono detto quanto ero fortunato rispetto. Pensate ad una legislazione che fino alla chiusura, fino alla 180, consentiva di ricoverare dei bambini dall'età di 3 anni in poi. E poi in realtà a Villa Azzurra ne ho trovati parecchi che vi erano entrati all'età di 2 anni. C'è il caso di un bambino che ho richiamato con un nome di fantasia, Libero, ma è perché Libero perché era abbastanza simile al suo nome vero, e che si era figlio di una madre che voleva rifarsi una vita e di un papà che era stato ricoverato a sua volta in un ospedale psichiatrico in Lombardia. Quindi potevo pensare che questo bambino avesse dei problemi, potesse sviluppare dei problemi, ma all'età di 2 anni, ricoverato in quella struttura, e poi vi dirò che cos'era, perché l'ho definita un carcere, e non poteva che peggiorare, stando all'interno di quella struttura il rapporto con la cura praticamente uguale a zero, nel senso che c'era uno psichiatra dirigente, c'era una psicologa che doveva affiancarlo, c'erano delle figure infermieristiche, c'era una... la chiamavano caporeparto, no? Chi dirigeva materialmente la struttura non era la capo infermiera ma il caporeparto, ma la caporeparto è una definizione che calzava meglio a quell'ambiente, perché questi bambini avevano sì delle cartelle cliniche e avevano anche delle indagini di ingresso riportate in un modulo apposito, vi arrivavano dai centri che allora si chiamavano di igiene mentale, e la maggior parte di questi bambini veniva ricoverata con la definizione di oligofrenico, no? Che sì. Tu mi insegni, può voler dire tutto e niente, non c'era nessuna diagnosi mirata, e molto spesso accanto a questa definizione di oligofrenico si spendeva quella del bambino deficiente, all'età di 2 anni, 3, e sostanzialmente poi ho ritrovato lì dentro questo percorso a ritroso che ho fatto nella memoria, mi consegnavano le carte che leggevo ogni giorno, stavo dentro questa vecchia ambiente dell'ospedale psichiatrico, in completa solitudine se non con le vite di queste persone raccontate, fissate lì da annotazioni che si rinnovavano di mese in mese, oppure anche a distanza di 8 mesi l'una dall'altra, e che erano state apportate da figure professionali che non si sarebbero mai aspettate, attese di essere rilette a distanza di così tanto tempo. E quindi scrivevano le cose che avevano per la mente. Allora, definire un bambino deficiente perché? Perché finiva lì, soprattutto alla figura del bambino vivace, scelto in famiglie che erano per lo più famiglie di immigrati, prima dal Veneto, a Torino, prima dal Veneto, poi dalla Calabria, dalla Sicilia, dal sud. E il picco, tra l'altro, dei ricoverati negli ospedali psichiatrici, sia per gli adulti che per i bambini, e a Torino negli ospedali psichiatrici ad un certo punto della storia di questa città erano 4, e nel 67, un anno chiave perché corrisponde all'anno di esplosione demografica maggiore per Torino, Torino raggiunge in quel periodo il 1 milione di abitanti, perché l'industria metalmeccanica, che è l'industria che ha innervato l'economia di questa città, aveva nel giro di pochi anni raddoppiato la sua capacità produttiva. Nella periferia di Torino, nell'immediato Interland, era stato costruito, lo dico per ampliare un po' gli orizzonti e legare il problema della follia, così come era inteso come selezione sociale di persone fragili, al momento economico e alle sue strutture e sovrastrutture. E arrivato in questo paese di 1000 abitanti scarsi, si aprì ad un certo punto una fabbrica Fiat, forse per chi ha la mia età verrà in mente che lì venivano prodotte le 128, no? E le 127, che erano le auto che col boom economico avrebbero potuto acquistarsi le famiglie di operai, di piccoli impiegati, no? Perché tutti avessero l'auto. E a Rivalta lavoravano 15.000 persone divise per turni, non c'era modo di accoglierle, per cui andavano a vivere nelle case private e facevano una rotazione sullo stesso letto per i 3 turni. C'erano letti che erano sempre caldi perché uno andava a dormire e l'altro si alzava per sostituirlo. Adesso, se voi passate di lì, adesso ma anche 10 anni fa, 10-15 anni fa, e non c'è più nessuno, è il deserto della vecchia fabbrica Fiat, è il deserto di una città che si è di un paese come dei paesi attorno, che si sono gonfiati e poi si sono risgonfiati con grandissimi danni sociali, perché la gente è arrivata in questa grande città, chi faceva il contadino nel sud, chi faceva il marinaio, cioè io ho conosciuto al tempo tante storie di persone e tutti si trovarono disadattati. È uscito anche un bel film di Ettore Scola, il coscenografo era stato il vecchio sindaco di Torino Diego Novelli, no? Viaggio Trevico-Torino, viaggio nel Vietnam, perché è il viaggio in una condizione di disadattamento che per molti si tradusse anche in una fragilità personale, probabilmente rivelatesi con quelle difficoltà, e si tradusse poi nell'ingresso nell'ospedale psichiatrico. A Torino si raggiunse il top, il massimo dei ricoverati negli ospedali psichiatrici di Torino, con 5.000 persone ricoverate. Il 37% erano ex operai, poi c'era un 12% di casalinghe, perché era altrettanto alienante la figura della moglie dell'operaio e comunque della moglie. Scusate se apro una parentesi, io tendo un po' a divagare, ma cerco di contenermi in questa mia tendenza. A Gorizia, al Dipartimento di Salute Mentale, dove mi hanno invitato a parlare di questo libro, si era svolto da parte di un gruppo di donne, operatrici utenti del Centro di Salute Mentale vicino della città di Palmanova, un lavoro di lettura di questo libro, e poi avevano preparato una serie di domande da farmi durante la presentazione. Io non riuscivo bene a distinguere all'inizio chi fossero le operatrici e gli utenti, no? E allora, però, poi dopo, quando le persone parlano e tradiscono anche la propria fragilità, si capisce. E ho avuto una domanda da una signora, che mi sembrava fosse anche benestante dal punto di vista sociale, però la quale era entrata in crisi perché non riusciva più a fare i lavori di casa, e mi chiedeva come potesse succedere che una persona avesse bisogno di ricorrere a dei farmaci, a delle cure di un team di psichiatria, partendo da questo dato. Certamente io non sono un giornalista, non ho solo la mia esperienza di vita personale per cercare non di decifrare, decodificare delle situazioni patologiche, ma certamente nella mia esperienza il mancato riconoscimento del lavoro della donna in casa è stato un problema che si è trascinato nel tempo e a maggior ragione per la generazione di mia mamma, per esempio, verso gli 80 anni è diventato un motivo di ripensamento, no? Ma per tante donne lo è a maggior ragione adesso, perché sono donne che lavorano, eccetera. Però è una costante che ha portato negli ospedali psichiatrici un sacco di donne. Così come hanno portato gli operai, per esempio della Fiat, a suicidarsi in un numero non grandissimo, ma 150 persone in pochi mesi, per la perdita non solo del lavoro, ma dell'identità che avevano, nel senso che questo sviluppo produttivo, no, portato ai suoi massimo della capacità che aveva un'industria automobilistica con il raddoppio della, dell'assunzione, eccetera, nel giro di 20 anni si è tradotto nella chiusura di queste aziende, no? E, cioè, si è passati dal massimo sviluppo industriale all'età post-industriale, nel giro di 20 anni. Tutte le persone che ne sono state coinvolte, sì, hanno avuto modo di prendere lo stipendio lavorando, per carità, e di vivere, di far vivere le proprie famiglie, ma si sono trovate completamente, come dire, strapazzate dentro questo frullatore sociale ed economico. E Torino ha avuto, più di tante altre città, questo tipo di rapporto con la follia, indotto da un certo tipo di situazione sociale. Pensate che nei 150 anni della storia dei manicomi torinesi, degli ospedali psichiatrici torinesi, sono passati per quei manicomi qualcosa come 100.000 persone. 100.000 persone sono una città di medie dimensioni per questa regione, no? E ci c'erano anche i bambini, Matilde. C'erano dei bambini dall'età dei 2-3 anni ricoverati ogni anno nell'ordine di 180, 200, 220, solo nel reparto per bambini di Villa Azzurra. Poi c'era un reparto per adolescenti, che anche lì aveva, anche lì venivano ricoverati annualmente, come media quotidiana di presenze, 40-50 per bambini. Erano per lo più i maschi che finivano in questa struttura per adolescenti dall'età dei 13 anni. E siccome era una struttura contigua ad una struttura di adulti ricoverati e lungodegenti, la promiscuità tra adulti e preadolescenti era molto forte. Su questa promiscuità e sui suoi effetti si è steso un velo, come si dice, di pietà, no? Perché non si è voluta vederla allora, nelle sue conseguenze, cosa volesse dire la promiscuità, e non si è voluta vederla a maggior ragione. Ecco perché mi sono occupato dei manicomi dei bambini. All'inizio volevo raccontare la storia di bambini più sfortunati, molto più sfortunati di tanti altri, sicuramente molto sfortunati rispetto alla mia condizione di bambino fortunato, a maggior ragione rispetto a loro. Ma poi ho scoperto che in quegli stessi anni 60 c'erano 200.000 minori ricoverati in queste strutture, che erano circa 8.000, 5.000 erano a tutti gli effetti istituti medico-pedagogici, che poi medico-pedagogici non erano. Io avevo letto da ragazzo un bel libro scritto da due persone che mi sono care. Una non c'è più ed è l'avvocato Bianca Guidetti Serra, e l'altra è Francesco Santanera, che è stato un storico, è tuttora all'età, ai suoi 86 anni d'età, uno storico difensore dei diritti dei più deboli, nel senso che si va all'ANFAS al mattino e lui è prodigo di consigli, informazioni, perché conosce tutta la legislazione italiana in questa materia. E tra l'altro adesso mi ha spinto a documentarmi e a scrivere una storia degli abusi contro gli anziani negli istituti e non, no? E che dicendo i bambini sono pochi, adesso tutti i sadici d'Italia se la prendono con gli istituti, sono negli istituti per anziani e se la prendono con gli anziani. E loro avevano scritto e pubblicato insieme a Quattro Mani uno splendido libretto che poi, caso forse, insomma, non è più, è stato rieditato da Einaudi, si chiamava Il Paese, si intitola Il Paese dei Celestini, non l'ho nemmeno più trovato nella libreria centrale, civica centrale di Torino, non nella libreria, nella biblioteca centrale di Torino, biblioteca pubblica, e della storia delle denunce che venivano fatte all'epoca da genitori o persone di buona volontà nei confronti di chi gestiva questi istituti, ed era la storia anche dell'inazione, cioè della mancanza di attivazione da parte della magistratura, perché la maggior parte di queste indagini per vessazioni realmente poco, che avevano nulla avevano a che vedere con la umanità presa in senso elementare, no? E non so se voi avete mai sentito parlare di Suor Diletta Pagliuca. Suor Diletta Pagliuca era una religiosa che dirigeva un istituto di questo genere a Grottaferrata. Ogni tanto si legge sui giornali: a Grottaferrata chiuso un centro perché i disabili vi sono particolarmente maltrattati. Quindi è rimasta a Grottaferrata questa tradizione di Suor Diletta Pagliuca. E Suor Diletta Pagliuca, aiutata da un personale che era su misura per le sue caratteristiche personali, imponeva dei bambini le vessazioni più inimmaginabili per noi. Adesso io non voglio entrare nei dettagli, però si era arrivati ad una disumanizzazione del bambino, ridotto ad un oggetto. Villazzura era questo. Io poi non avrei dovuto, forse potuto, fare un'indagine a 360 gradi su tante realtà, però mi sono concentrato su la realtà di Villazzura per tanti motivi. Intanto perché dal punto di vista quantitativo lì sono stati ricoverati, come dicevo prima, tanti bambini, e in secondo luogo perché era un buon modello di cosa si intendeva allora per istituto medico pedagogico. L'unica differenza che c'era tra Villazzura e, che ne so, l'istituto di Suor Pagliuca, è che lì dentro c'erano dei camici bianchi indossati da medici, però questi medici i bambini non li vedevano mai, perché questo risulta dalla lettura delle cartelle cliniche, perché il posto di psichiatra nel manicomio era considerato una sinecura. Il medico andava in ospedale psichiatrico, si chiudeva nel suo studio e delegava ai capi reparto, alle capi reparto, che in genere erano suore, e agli infermieri la gestione degli utenti. E degli utenti che allora non venivano chiamati utenti, venivano richiamati i folli, gli alienati. Ancora negli anni 60 del secolo scorso, i ricoverati in ospedali psichiatrici erano gli alienati. E quindi il rapporto era tra infermieri e personale e pazienti. Gli infermieri in un ospedale psichiatrico come Torino non erano tantissimi. E poi avevano una prerogativa, così come nel resto d'Italia. E questo era un dato significativo del tempo. Cioè, a Torino, per esempio, si poteva aspirare a diventare infermiere in un ospedale psichiatrico se si aveva la quinta elementare come titolo di studio, la quinta elementare, e una sana e robusta costituzione, cioè se si era belli grossi. La maggior parte dei 300-400 infermieri negli anni 60 che venivano da che si lavorassero a Magliar venivano dalla Val di Susa, perché la Val di Susa erano montanari belli grossi, e in particolare ce n'era un centinaio che veniva dal paese di Gravere. Che cosa si è scoperto? Che siccome facevano turni di 3 giorni consecutivi, 3 giorni possono essere pesanti se tu ti occupi delle persone, però deleghi ai, parlando degli adulti, ai degenti più autonomi, la cura degli altri, la cura dell'igiene del reparto, e tu stai seduto in sala, no? Ho conosciuto la storia di una signora che è stata ricoverata lì per 20 anni, e la quale faceva i letti delle 60, tutti i 60 compagni di sventura dentro questo padiglione, quindi rifaceva tutte le mattine, seguita da 3 infermiere, cioè lei faceva i letti, governava il padiglione dal punto di vista dell'igiene, e le 3 infermiere partecipavano così, chiacchierando eccetera. Ma perché? Non ci si poteva stancare molto, perché finito, tanto perché stavi lì 3 giorni, poi finito il turno si tornava in montagna a coltivare i campi o fare altro. Nel frattempo i fratelli prendevano il posto in fabbrica dopo aver fatto il lavoro, lo stesso lavoro nei campi. E questo, per quanto riguarda Villa Azzurra, ha aiutato la disumanizzazione di quel percorso. E per gli infermieri, i bambini non erano bambini, erano arnesi tra di loro. Guarda quell'arnese, cioè li chiamavano così. E nel 2014, quando ho cominciato a pensare a questo lavoro, sono stato invitato ad una cena di reduci dell'ospedale psichiatrico, dove tutti si davano le medaglie, li ritiravano, cioè chi era stato un po' basagliano e chi no, chi aveva... Cioè dovete sapere che non fu indolore la chiusura degli ospedali psichiatrici. E ad un certo punto venne chiamato a Torino a dirigerli uno dei maggiori collaboratori di Basaglia, Agostino Pirella, che è scomparso nei giorni scorsi. E fu assediato questo poveretto perché i primari, che perdevano il loro potere, la loro sinecura, cominciavano a dimettere, ciascuno per conto proprio, persone che erano state ricoverate lì per 40-50 anni. E come li dimettevano? Bastava che il servizio sociale trovasse un letto qualsiasi presso un qualsiasi affittacamera nella zona prospiciente, e poi queste persone andavano in strada. Sapete, non immaginate quante sono state investite da auto, sono finite sotto il treno della linea Torino-Modà, e tutte le volte i giornali facevano dei... perché c'era una parte politica contraria alla legge Basaglia che tutte le volte, ogni volta che c'era un morto così, ci montava su e lo strumentalizzava queste disgrazie e urlava al fatto che la legge Basaglia era una cattiva legge perché toglieva la sicurezza a queste persone. La sicurezza di queste persone per 40 anni era stata di essere custodita dentro delle mura da cui non si poteva uscire. Pensate che chi scappava veniva con tutti gli effetti considerato latitante per legge. Latitante, il tizio è evaso, e quando veniva ritrovato fuori dal manicomio erano i carabinieri o la polizia a doverlo riportare. A tutti gli effetti si era vigeva il regolamento del carcere, anzi era peggio del carcere, come mi ha raccontato uno studioso, per un accordo che c'è stato per esempio negli anni 60 sempre del secolo scorso. Sembra che parliamo di 800, 700, ma parliamo di 40-50 anni fa. Un accordo di questo genere, mai ratificato nero su bianco, ma dai buoni rapporti che c'erano tra i contraenti, cioè il direttore dell'ospedale psichiatrico di Racconigi, in provincia di Cuneo, il primo paese che dalla provincia di Torino si incontra in Francia, che aveva 1500 agenti e 500 infermieri, e direttore del carcere di Saluzzo, che non è lontano da Racconigi. Quando il direttore del carcere trovava che, questa era la sostanza dell'accordo, che un qualche detenuto fosse particolarmente rompiscatole, allora lo mandava a Racconigi e lì veniva ricoverato come tutti gli altri. Ma il fine pena che aveva rispetto alla sua rapporto con il carcere, nel manicomio, nell'ospedale psichiatrico, non esisteva più. Tu, una persona nell'ospedale psichiatrico, poteva essere dimessa solo a discrezione di chi ne gestiva la vita, cioè di chi aveva il potere di disporre della vita di queste persone. In queste strutture così, queste istituzioni così totali, ovviamente i sadici hanno potuto esprimersi fino in fondo. Perché ho raccontato di Coda? Perché questo signore, che aveva già espresso le proprie tendenze maltrattando dei bambini in un istituto del Vercellese, venne assunto e fece rapidamente carriera perché, a differenza di tutti gli altri suoi colleghi, era uno attivo. Praticamente, l'ha già detto prima la dottoressa, non era soltanto, malgrado un precedente penale, diventato giudice onorario del Tribunale dei Minori di Torino, era diventato anche, tra le altre cose, il referente del provveditorato, qui ci sono molti insegnanti, quindi qualcosa può interessare, il referente del provveditorato degli studi di Torino per le classi differenziali, che erano uno dei canali per cui si entrava nei manicomi, negli istituti per bambini. Perché ad un certo punto, nel sempre in quegli anni 60, a Torino alcune scuole di periferia avevano classi differenziali per il 20% degli iscritti in totale. Perché? Perché succedeva che i test affidati alle maestre venissero gestiti da insegnanti che non avevano nessuna conoscenza di questa problematica e quindi tendevano a liberarsi dei bambini più discoli o dei bambini in ritardo, ma in ritardo non è detto che fosse un ritardo cognitivo, comunque era un ritardo cognitivo legato agli handicap sociali. C'erano in quegli anni di grande immigrazione a Torino famiglie che arrivavano da paesi dove non si conosceva l'italiano, si parlava il dialetto, c'erano bambini che faticavano a parlare. Adesso è un po' come avviene adesso con i figli degli stranieri, no? Con i bambini stranieri. C'erano un sacco di bambini in quegli anni che parlavano dialetti dell'interno della Calabria, dell'interno della Sicilia, e i maestri dovevano sforzarsi e quindi li mandavano nelle classi differenziali che, per quanto possono essere state concepite con altri, però erano dei binari morti, no? Alcuni dei miei bambini, che sono di Villa Azzurra, dico miei perché ci ho lavorato, eccetera, e ho studiato, sono diventati figure familiari, no? E sono passati prima delle classi differenziali, e delle classi differenziali sono finiti in questi istituti. Io ho trovato a distanza di molti anni soltanto Angelo come persona che aveva trascorso anni nell'ospedale di Villa Azzurra, nel padiglione di Villa Azzurra, e che ne era uscito con i suoi problemi, ma insomma in grado a distanza di tanti anni di raccontare in modo lucido questa sua esperienza. Io credo perché Angelo, poi portato da uno psicologo in una comunità, da quella comunità scappò con i soldi della comunità e andò a vivere e andò a farsi per avventura in giro per l'Europa e tornò dopo 30 anni. La sua storia è molto divertente, molto interessante. E lui ricorda lucidamente, tant'è che quando è tornato è andato a rubarsi in quello stesso archivio dov'ero. È andato a rubarsi la sua cartella clinica e la conserva a casa sua. Ma tutti gli altri che ho incontrato prima e dopo, anche in occasione di alcune presentazioni del libro, sono vecchi ragazzi sfatti, sono vecchi ragazzi su cui è passato un rullo compressore, perché il fatto che si fosse completamente nelle mani di un sadico, sì, ha portato molti di questi per un periodo non breve ad essere sottoposti per scopi punitivi all'elettroshock, ai elettromassaggi pubblici e lombari. Non voglio parlarne, ma vi invito poi a leggere queste storie, e che sono dettate dal fatto che Coda fosse realmente una persona, una figura sadica. Ma è anche vero che quando a dirigere questo stesso padiglione di Villa Azzurra fu chiamata la dottoressa Luisa Levi, sorella di Carlo Levi, insigne figura di intellettuale, lei stessa apparteneva a quella cultura. E che cosa? Lei non si è mai opposta a questa. Io ho trovato una sua cartella clinica, una cartella clinica di un bambino entrato a due anni d'età a Villa Azzurra, e lei firma l'accettazione e il ricovero in questa struttura con la formula di rito che dal 1904 fino al 1968, alla riforma della sanità firmata dal ministro socialista Mariotti del 1968, introdusse e valse come un autentico stigma sociale la formula del pericoloso a sé e agli altri, anche per bambini di quell'età. E lei firma questa, e poi c'è un punto interrogativo vicino a questa, e questo l'avevo già trovato negli anni 80. E tutto questo è il massimo della contraddizione resa evidente, un punto interrogativo. Per il resto non c'è stato uno sforzo per distruggere dall'interno questa struttura, che corrispondeva anche ad interessi reali. Era protetta anche dagli sindacati di allora, perché negli ospedali psichiatrici di Torino lavoravano 1500 persone, c'era tutta una burocrazia che si è poi risplasmata nelle ASL intatta, e quindi c'erano interessi forti, c'era l'interesse di far entrare, trasformandolo in clientela anche politica, il bambino povero, il nono figlio di una famiglia di poveri migranti che si sgravava di una bocca e, come racconta Angelo nel suo libro, anziché finire in un istituto per bambini poveri, poteva finire lì, e lì ci sono finiti in tanti. Ad un certo punto, se uno fa la scrematura, c'erano bambini disabili che non avrebbero dovuto essere lì, c'erano bambini ciechi o ipovedenti che non avrebbero dovuto essere lì, c'erano bambini sordi e sordasti che non, e c'erano soprattutto bambini poveri, considerati deficienti perché selezionati a scuola, finiti in quel calderone, magari senza famiglia, oppure avevano in quei tempi solo la madre. Pensate negli anni 60 del secolo scorso, una donna nubile o comunque che avesse perso il marito, voleva rifarsi una vita con un figlio sulle spalle, non tutte erano disposte a portarsi, no? Avanti questa maternità, e quindi li abbandonavano. La differenza che c'era tra la civile Torino di quegli anni e l'incivile, tra virgolette, Reggio Calabria, sapete qual era? Che a Torino la madre lasciava il bambino in queste strutture e magari in qualche caso manteneva dei rapporti. Io ho trovato poi una bambina che si chiamava Rosa, che è stata poi riaffidata alla madre, che era tra l'altro diventata tossicodipendente, era tornata su un percorso di normalità lottando anche con se stessa, le sue condizioni, eccetera. Era finita in mezzo alla strada, ma poi si era trovata un lavoro, e quando ad un certo punto si pose il problema di riprendersi la bambina, lei se la riprende, a differenza di altre famiglie. Così come c'erano, ho trovato due gemelli che erano stati portati in questo giro degli istituti, che a volte erano peggiori di Villa Azzurra, alla morte della madre, che era una povera donna morta di TBC. Il papà era un margaro della provincia di Torino, persone tra le più povere. Il terzo figlio, il più grande, era finito all'Istituto Ferrero di Alba. E questi bambini fecero un giro, poi all'età di 9 anni si riconobbero come gemelli a Villa Azzurra. Non c'è mai stato, io non ho trovato un solo riflessione trasferita nella documentazione personale di questi bambini che fosse riferibile al fatto che fossero gemelli. Le uniche annotazioni erano la sorella, pregiudizio di genere, più deficiente del fratello, oppure il fratello è geloso della sorella. Non c'è stato nessuno sforzo di capire, diagnosticare qualsiasi possibilità di disturbo cognitivo che avessero. Quindi non era credibile a quel tempo quella psichiatria dentro quell'ospedale psichiatrico, perché era di tutto tranne che una realtà di cura. E io mi sono posto, ma adesso come sarà? Ho trovato, andando a Firenze per la presentazione di un altro mio libro, che tra l'altro era stata, siccome è un libro in cui si parla dei rapporti con la giustizia e informazione, era stato presentato a Firenze dalla sezione locale di una delle correnti della magistratura, e erano venuti tutti i capi degli uffici, c'era mezzo tribunale, c'era poca gente ma c'era mezzo tribunale, e soprattutto io ero lì che aspettavo, sentivo le persone, intanto mi distraevano, perché poi senti sempre le stesse cose, dire le stesse cose, anche se sei sempre grato a tutti quelli che intervengono, e mi contavo tutti quelli che stavano in piedi, erano 20 persone che facevano parte delle varie scorte, eccetera. Comunque uno dei giudici mi racconta che erano lì del suo problema rispetto ad un processo di cui ho poi atteso la sentenza, e che ho riproposto come storia nella parte in cui mi occupo del presente, me ne occupo come giornalista, quindi per le cose che superficialmente ho potuto intuire. E per esempio ho intitolato quel capitolo Il manicomio senza sbarre, perché a Firenze per decenni, fino alla realtà del 2010, un autentico sadico come lo era Coda si era fatto passare per un epigono di un figlio di Don Lorenzo Milani, no? Perché siamo nel Mugello, Firenze, Don Lorenzo Milani, senza che probabilmente lui l'avesse mai bazzicato con questo qui, era sicuramente un affabulatore. aveva dalla sua la simpatia del Presidente del Tribunale dei Minori, del Procuratore della Repubblica, dei maggiori, degli adulti, aveva tutta la politica schierata a suo favore, perché aveva creato una comunità che era anche di lavoro, aveva in questa, gli avevano dato un'ampia area coltivabile nel parco del Mugello e in concessione, e lui aveva trasformato gli allevamenti in un grande, nella produzione di un caseificio che ad un certo punto aveva un fatturato annuale di oltre una ventina di milioni, e questa cooperativa che ne era nata aveva 100 soci, quindi aveva anche una forza di voti che poteva mobilitare, e tutti i ragazzini che gli venivano affidati il progetto di questa cooperativa, questa comunità, il progetto nascosto, in apparenza era, no? L'Eden in terra. In realtà il primo progetto era quello di sradicare i ragazzi dalle loro famiglie. Come li potevi sradicare? Convincendo questi ragazzi a denunciare i genitori per violenze sessuali subite da loro. Ci sono stati genitori che hanno subito dei processi, sono stati anche in carcere. E benché questo fondatore della comunità, poi condannato in primo grado a 17 anni, è stato per 30 anni un impunito, nonostante fosse stato già processato e condannato nel 78 per violenze ad alcuni di questi bambini sfortunati, disabili, che erano stati affidati loro. Allora, lì non c'era più bisogno di costruire i muri, perché era la società che li aveva costruiti rispetto a queste povere vite, rispetto ai familiari di queste povere vite. Pensate che ad un certo punto una famiglia, la madre di tre ragazzi affidati a questa comunità, si rivolge ad un avvocato che fa causa presso il Tribunale dei diritti dell'uomo del Lussemburgo, all'Italia. In quella sede puoi far causa soltanto ai paesi membri dell'Unione dell'Europa. E l'Italia viene condannata perché questa donna non aveva più potuto vedere i propri figli, anzi era stata denunciata per i motivi che vi raccontavo prima. E a Firenze le forze politiche più importanti, in maggioranza e in parte anche di opposizione, organizzano un convegno in cui celebrano la figura di questo signore con il patrocinio di alcuni ministeri, tra cui quello delle pari opportunità. In questa comunità, l'ho letto nella sentenza, nelle motivazioni, le donne non potevano sedere a tavola con i maschi, le servivano i maschi, stavano in piedi e poi cenavano per conto proprio in cucina. E il Ministero delle Pari Opportunità aveva dato il proprio patrocinio a questo convegno in aperta polemica con una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Finalmente, dopo anni, si è arrivati all'arresto di questo signore e dei suoi maggiori collaboratori e alla condanna anche in secondo grado, e adesso si aspetta che ci sia, soprattutto si è arrivati alla chiusura di questo manicomio senza sbarre. Ma questo ve l'ho raccontato per dirvi che c'è sempre la possibilità che negli angoli bui si riformino questi meccanismi. Per quanto riguarda adesso i bambini che siano le strutture, insomma, sono molto pochi, alcune migliaia rispetto a, cosa ho detto? Ho parlato prima di 200.000, sì. No? E quindi è un fatto positivo, forse, tranne che per molte cose le famiglie sono abbandonate con i propri figli sfortunati di fronte a questa realtà, no? E tuttavia ho trovato delle differenze. I figli di bambini stranieri nelle comunità, perché non hanno delle famiglie alle spalle che insomma li seguano o possono seguirli, finiscono per rimanere in queste comunità anni e anni e anni. Ci sono dei bambini che vengono appoggiati a comunità, ma nell'ordine parliamo di poche decine, 30, 40 eccetera, vengono appoggiati in queste comunità del Piemonte da ASL della Sicilia, che se li dimenticano qui. È una comunità, perché è gestita da interessi anche economici, ha motivo di tenersi questi ragazzi. Mi sono trovato all'Università di Torino
E perché di più o meno quanto costa una comunità al giorno?
Costa dei soldi, insomma.
Quindi,
anche il ricovero di un bambino in ospedale psichiatrico costava negli anni 60 costava 240.000 lire. Non era poco, quindi c'era interesse a mantenere intatta quel tipo di struttura. E poi però il problema è che abbiamo adesso di fronte l'immigrazione di tanti bambini che giungono soli in Italia, no? E adesso nell'ultimo anno si è accentuata molto l'arrivo di bambini di 13, 14, minori di 13, 14 anni, d'accordo con un ragazzino che venga dall'Eritrea di quell'età è molto più adulto per forza di cose dei nostri figli di 13, 14 anni, no? Però sono sempre minori che avrebbero diritto al gioco, come ce l'avevano questi bambini di Villa Azzurra, che non potevano giocare perché venivano legati, perché vivaci, venivano legati i termosifoni d'inverno, venivano legati nel giardino del padiglione di Villa Azzurra ai tronchi degli alberi d'estate. E io mi sono trovato questa cena dopo 40 anni a fianco di una signora che mi diceva, ma lei, che aveva lavorato come infermiera là dentro, ma lei sapesse, noi li portavamo una volta, quando li portavamo in gita, per noi era il giorno più faticoso, per noi infermieri era il giorno più faticoso dell'anno, perché correvano tutto il giorno, erano legati tutto il giorno per il resto dell'anno, no? E quindi il fatto di non aver elaborato nessun vissuto critico, autocritico rispetto a e mi ha dato ancora di più la convinzione di scriverne, di lavorare su questi angolini bui, per riaprire una memoria su questa realtà per chi ha la mia età e di offrire una memoria di una cosa che non si immagina nemmeno possa essere stata e che io ritengo sia, pensando a quei 200.000 minori, una delle maggiori vergogne del secolo scorso. Voi pensate, sappiate che quando scoppia lo scandalo di Villa Azzurra perché l'Espresso pubblica le foto, è un bellissimo servizio di un giornalista che si chiama, io spero viva ancora, quindi lo chiamo, cioè lo nomino al presente, si chiama Gabriele Invernizzi, il giorno dopo arrivano i carabinieri, no? Parola magica, no? Quando il giornalismo è un buon giornalismo, fa finalmente arrivare i carabinieri, poi i carabinieri hanno sequestrato un sacco di documentazione, non è successo nulla, però la reazione della consiglio di amministrazione dell'Opera Pia che governava gli ospedali psichiatrici torinesi, quindi anche il padiglione di Villa Azzurra, e che era composto da in genere da avvocati, no? Il presidente era un parlamentare della DC. Quale fu? Chiudiamolo. E nelle cartelle personali, nel giro di un mese, ho visto delle diagnosi aggiornate a delle prognosi completamente trasformati, i deficienti nel giro di un mese sono diventati tutti autonomi, si è valorizzato tutto quello che si poteva valorizzare, anche un sacco di bugie si sono scritte e chi è stato riaccolto nella famiglia ha fatto un percorso e c'è poi alcune famiglie erano ignare, non andando a trovare i bambini erano completamente ignare della sorte che era toccata loro e altri che non avevano famiglia o cui in famiglia non li hanno ripresi, compresi due gemellini di cui vi ho accennato prima, sono finiti nel vecchio giro degli istituti. E a una delle presentazioni che ho fatto di questo libro c'era un assistente sociale che alla fine si è alzata e mi ha detto: sai Alberto, io sono quell'assistente sociale che è andata a riprendersi i bambini ormai diventati adulti che nel giro di 15 anni dopo la chiusura di Villa Azzurra erano stati spostati a Frugarolo, Mogliano Veneto. Mogliano Veneto c'è ancora adesso un istituto per disabili dove sono centinaia, no? Cioè posti persino peggiori di Villa Azzurra. E mi ha detto, e ci ha detto perché eravamo una trentina, 35 persone, come siamo oggi qui. Non immaginate in che condizioni erano, cioè bambini entrati negli anni 60 a Villa Azzurra, usciti nel 70 per chiudere lo scandalo, cioè per sopire lo scandalo e trasferiti in queste strutture da cui sono tornati verso la metà degli anni 80. Vite distrutte, perché per molti di questi si è aperta poi la porta di quello che sono le comunità per adulti. Io ne ho visitate alcune, e vige la soluzione democratica dei farmaci, no? E ci sono piccole case famiglia, vecchie, piccole strutture, tipo villette bifamiliari, sono 15 persone che a quest'ora voi trovate radunate intorno al desco familiare nuovo, cioè la televisione, tutti imbottiti di farmaci, e tra tanti cinquantenni e sessantenni potete trovare anche il ragazzo di 20 anni, ma il ragazzo di 20 anni non ha una vita davanti a sé, ha una vita, un'esistenza spenta davanti a sé. Quindi per molte di queste situazioni le cose sono cambiate, ma per una parte di questi ragazzi non sono cambiate. Sono cambiate forse le modalità, a parte il fatto che nel sud, in Calabria, ci sono dei vecchi istituti che hanno nominalmente cambiato la propria titolazione, non sono più istituti, sono un insieme di case famiglie che stanno nella vecchia struttura, sono ancora 300, e dove vivono ancora 300-400 persone. Poi se andate giù molti ve lo negano, ma poi a me per fortuna sono arrivate delle testimonianze. Questo libro serve, e qui finirei, anche per in qualche modo attivare delle cose. Mi ha fatto molto piacere che all'Università di Torino dei gruppi di studenti si siano decisi di studiare questa memoria, eccetera, perché in qualche modo, no, si formano dei rivoli di contatti culturali, sociali, che poi spostano lontano verso altre, dove non arriva l'informazione. Cioè, questo libro non è stato così ben molto pubblicizzato dai grandi giornali, no? Dai grandi media, eppure ha avuto il suo, per carità, ha avuto il suo piccolo livello di pubblicizzazione, però c'è un passaparola che mi fa piacere che esista, ed è un passaparola che passa attraverso le persone che lo leggono e ritengono di consigliarlo e soprattutto di farlo leggere a dei giovani. Grazie, grazie di cuore.
Direi che non ci sono parole, siamo tutti molto toccati da questo, da quanto ci ha detto. Io vi assicuro che se leggete il libro sarete ancora più toccati, perché veramente ci sono delle descrizioni molto scioccanti, veramente cose inimmaginabili che venivano fatte senza nessun perché anche. Allora io vi cito solo questo, anch'io proprio passando sopra per non entrare nei particolari, l'elettroshock veniva usato in una maniera brutalissima, quando poi magari un fine adesso ci può essere, alcuni ci sono stati fatti degli studi e via dicendo, ma in quegli anni lì veniva fatto solo per punizione, non c'era nessuna finalità dietro a questo, per cui anche l'utilizzo di alcuni farmaci o il non utilizzo di alcuni farmaci, cioè parliamo anche di questo fatto, perché oggigiorno per l'infanzia noi usiamo dei farmaci, tante volte sono anche farmaci off label, perché non è più sufficiente solo la parte psicologica, non è vero che in alcune situazioni basta parlare, bisogna parlare, ma bisogna integrare anche con un supporto. Però dietro questo ci sono tantissime considerazioni, non viene dato un farmaco così, tanto per darlo, per sedarlo, si dà per curare e si va a verificare costantemente, lo verifica il medico, non lo verifica l'infermiere, che cosa sta succedendo. Quello che c'è oggigiorno è forse la carenza di medici, perché vuoi per Italia la sanità, vuoi perché forse queste sono veramente le frange più deboli, c'è stato poco investimento, questo ve lo dico chiaramente, noi l'abbiamo sentito tantissimo come parte infantile, perché un po' non c'è la conoscenza, è per questo che ringraziamo di questa memoria, perché poi sembra che i minori, gli adolescenti psichiatrici non esistano. Non è vero, esistono ancora, sono molto pesanti da gestire, sono pesanti per noi a livello ospedaliero, a livello ambulatoriale, pensate a livello familiare. Quindi non si può dire, non si può negare. Quindi ci sono e sono patologie, non sono solo disagi. Quindi vanno aiutati farmacologicamente, con l'intervento medico, con la parte educativa e via dicendo. i soldi non vengono stanziati tantissimo in queste situazioni. Io adesso lancio una nota provocatoria al nostro giornalista, così poi magari va avanti nella sua indagine. Allora, io sono convinta che oggigiorno i minori in comunità siano un basso numero, e per fortuna, però dobbiamo capire come mai sono così pochi, perché la patologia c'è. La patologia sta emergendo, ma gli inserimenti, soprattutto nelle comunità terapeutiche, non sono alti. Allora, che cosa vuol dire? Che abbiamo o costruito una buona rete di base, per cui abbiamo l'assistente sociale, l'educatore, l'aiuto e via dicendo, oppure che la sanità non vuole dare soldi per inserire dei minori. Capisci cosa voglio dire? Quindi questo è un qualche cosa da vedere nel tempo, perché i minori costano, sono 200, 250, 300 euro al giorno, il minore in comunità. Se voi pensate a tutti gli anni, come diceva giustamente lui, che restano, quanto peso ha sulla sanità questo? Allora, o viene fatta una politica di stanziare anche determinati fondi per queste situazioni qui, oppure o facciamo finta di non vederli, oppure cerchiamo di costruire una rete, ma la rete deve esserci veramente. E qui poi dovrebbe aprirsi anche non solo una parte sanitaria sociale, ma anche una parte di associazioni. Le associazioni sulla psichiatria infantile, sul supporto di famiglie con minori con patologia psichiatrica sono poche. Adesso abbiamo altre associazioni, l'associazione dell'autismo è un'associazione fortissima. Però per la parte psichiatrica questo non è tanto possibile. Vuoi perché c'è di nuovo lo stigma? Allora io non posso far parte di un'associazione, non voglio creare l'associazione perché la malattia psichiatrica spaventa. Allora c'è l'associazione per l'epilessia perché è una malattia organica, c'è l'associazione per l'autismo perché ha eziologia indeterminata, ma la patologia psichiatrica non c'è. Invece forse anche le associazioni in questo senso potrebbero dare una mano in tutto questo.
Ma io, una cosa che mi ha colpito è che a livello di regione, no, di consiglio regionale, in passato anche di giunta regionale, ci sono delle figure che hanno anche un ruolo in queste associazioni di titolari di case famiglie, ma per gli adulti, no? E quindi quando c'è un lobbismo gestito direttamente da esponenti politici, nella logica del do ut des, io sono l'opposizione, però tu ti faccio passare questa cosa, tu allarghi un po' i cordoni della borsa. Io mi sembra di pensare, io non ho una cosa che vi propongo come argomento di riflessione perché non sono preparato, però temo, ecco, la metto come dubbio, temo che i soldi per le case famiglie per gli adulti, considerate case psichiatriche, ci siano più, cioè escono più volentieri dai bilanci della regione, perché dietro c'è questo associazionismo non delle famiglie ma dei titolari di queste strutture, perché poi immagino che sia anche una di una certa redditività questa attività, perché metto una osse in una casa famiglia per turno, ci sono 15, 16, 18 persone ricoverate, la regione mi sembra che corrisponda a delle cifre che non sono poi così lontane da quelle per la degenza dei bambini. E quindi è un affare, sotto quell'aspetto si risolve un problema. Recentemente ho visto un bel, adesso si chiama docufilm, di una esperienza che è stata fatta nell'ospedale psichiatrico romano di Santa Maria della Pietà nel 75 da parte di alcuni degli infermieri, che erano molto diversi dagli infermieri di cui ho raccontato prima, perché questi infermieri si autogestirono. E l'obiettivo di autogestirsi, proprio perché gli psichiatri avevano delegato loro tutto, anche lì, era quello di riavvicinare le famiglie ai loro degenti. E hanno, il film è interessante perché documenta, avete visto? Sì. Documenta anche gli sforzi falliti, perché un padre di famiglia non voleva più essere riaccettato nella piccola casa popolare dalla moglie, dai figli, perché il suo posto fisicamente era stato preso, che ne so, dalla moglie del primogenito. E così era per altri. Quindi si documenta anche il fallimento per ragioni anche di carattere diverso. Perché? E questo vale anche per oggi, quando hai delle famiglie che non riescono più a gestire un loro parente complicato, la soluzione più semplice, la tentazione che scappa sempre in queste occasioni, se la famiglia non è molto unita e se soprattutto non collabora, è quello di delegare ad altri la loro gestione, no? E purtroppo, per quanto riguarda la psichiatria, leggendo i dati della SIMPIA, che è la Società Italiana di Psichiatria, solo un bambino su quattro, solo un minore su quattro che, per cui si chieda l'intervento del servizio pubblico, riceve non solo una diagnosi ma anche viene introdotto in un percorso di cura. Non ci sarà il problema, ci sarà il problema dei tagli crescenti alla sanità, ma questo fa sì che si creino delle liste d'attesa, si creino delle liste d'attesa anche per i casi di autismo. Se e dove si può, mi è stato spiegato, intervenire precocemente su queste, allora si possono ottenere dei progressi, ma se poi non si interviene precocemente, si va avanti nel tempo, il ragazzo diventa adulto, il suo caso si cronicizza, non c'è poi più nulla da fare se non quello, se non di contenerne le difficoltà, insomma anche di relazionarsi. A Torino, ma così come in altre grandi città, la scuola è diventata un punto di riferimento, non ci sono più strutture, allora si iscrivono a scuola. Nella mia zona ci sono due scuole medie, una gestita da un preside che si vanta, non so come mai riesca a rimanere in servizio, si vanta nel giorno dell'open day, quando apre le porte alle famiglie, si vanta: qui non ci sono né bambini stranieri né bambini handicappati, perché questo è il suo modo di... E allora il preside democratico della scuola, che sta a 300-400 metri, si prende tutti questi bambini stranieri e, come dice l'altro, handicappati, vantandosene, facendone un valore della propria scuola. Ma poi in realtà, quando si va, questo è un primo livello di discriminazione, nella scuola dell'obbligo, nella scuola media superiore, a Torino ci sono concentrazioni in 2-3 istituti ex professionali di 80-90 bambini minori disabili. E io ho trovato anni fa il caso di una scuola dove in un corridoio, grande corridoio, avevano costruito un prefabbricato e lì ci stavano 8 disabili tutta la mattina, custoditi dai loro insegnanti di sostegno. Poi sì, adesso si fanno un sacco di carte e bisogna, l'insegnante di sostegno deve partire, deve andare da uno psichiatra di riferimento, farsi firmare, eccetera. Ma sono gli stessi neuropsichiatri che in una loro indagine, che ho riportato brevemente, di carattere, dichiarano che soltanto l'1% scarso di questi servizi colloquia realmente con gli insegnanti di sostegno. Nella grande città c'è questa dispersione di energie. E poi chi ci rimette sono le persone che finiscono in queste scuole, che sono già, appesantite da tutta una serie di handicap sociali. Trovi il ragazzino straniero, la figlia di una signora, di una donna che sta morendo di cancro, trovi la ragazza che a sua volta è malata di leucemia. Ci sono delle classi di 20 ragazzi dove problemi sociali non leggeri, non ce ne sono quasi. È chiaro che in quel caso si torna ad avere un ghetto. Se l'inserimento dei disabili avviene in questa realtà, è di difficile soluzione. Anche il discorso di un'integrazione diventa un posto, la scuola, dove i figli stanno per 6-7 ore al giorno e alleviano un po' la fatica fisica dei genitori. Poi ci sono quelli che, i più benestanti, ho trovato il caso di un ragazzo schizofrenico che i suoi genitori rifiutano di far curare con i farmaci, lo curano con le medicine omeopatiche. Questo ragazzo è contenuto fisicamente a scuola perché scoppia, ci sono dei giorni in cui scoppia e non bastano, e ha 2 insegnanti d'appoggio, ha picchiato, non se ne parla perché sarebbe scorretto politicamente, ma ha picchiato persino la dirigente scolastica, poveraccio, e ha 16 anni ed è già grande grosso, perché oltretutto c'è questo stigma che se sei grande grosso è più difficile, no? Riuscire a contenerlo in qualche modo. È vero che la violenza fisica non aiuta mai, e qui nel libro racconto un caso che è stato raccontato all'università, un seminario, si chiama Clinica Legale, ma in realtà è un seminario tra studenti e professori, a cui sono intervenuti degli operatori di una comunità. Hanno raccontato il caso di un ragazzino magrebino che ormai era, la cosa più impressionante che nessuno sottolineava è che questo ragazzino stava in questa comunità, passava dalla comunità socio-riabilitativa a quella riabilitativa ogni 3-4 mesi, sempre nell'ambito della stessa struttura, e ad un certo punto, siccome era straniero, siccome proveniva da una cultura diversa, siccome gli operatori non lo capivano, il rapporto con loro si è completamente disfatto, no? Cioè si è evaporato, è diventato un rapporto antagonistico, e quindi loro sono posti il problema della violenza, del contenimento fisico di questo ragazzino, dicendo: ci scappa per strada, cerca di suicidarsi, cerca di compiere gesti autolesivi. Però a questo si è arrivati dopo un percorso di anni in cui, anziché migliorare la sua condizione di partenza, la si è peggiorata. E che prospettiva ha un ragazzino di questo genere? Per di più straniero, senza, il padre si era suicidato, la madre ha i suoi problemi, ha dei figli, ha dei fratelli minori. Che prospettiva ha questo ragazzo di avere un futuro, e nel suo futuro avere una dignità di persona?
Posso chiedere una cosa?
Ma siccome sì,
Da queste persone, perché comunque, cioè, non le ha protette alla fine nessuno, loro non avranno mai avuto qualcuno che chiedesse i danni per quello che gli era successo, quindi poi alla fine è finito così.
Allora, in origine il manicomio era a Torino, poi in via Giulio, dove ci sono adesso gli uffici dell'anagrafe del comune di Torino. Poi, siccome aumentavano i ricoverati, hanno pensato bene di farli in periferia. Periferia voleva dire Collegno, Gugliasco. Fisicamente Villa Azzurra si è collocata a Gugliasco. E quindi Torino non si è posto il problema, stava a Gugliasco. Questa è stata una bella cosa. Sono stato invitato da una serie di associazioni di Gugliasco a presentare il libro, c'era un'ottantina di persone, è intervenuto anche il sindaco. Ci eravamo sotto lezioni, quindi, però è intervenuto, ha fatto un suo bel discorso e ha anche parlato di proporsi, perché questo posto, questa struttura di Collegno è l'unico, questo padiglione, è l'unico rimasto così com'era, però è caduto verticalmente dal punto di vista degrado dello spazio, della struttura, eccetera. Sembra un antro, sembra quello che doveva essere, no? Un antro oscuro. E ogni tanto si parla di ristrutturarlo, ma forse è la stigma della vergogna sociale che l'ha lasciato così com'è, intatto com'era. E anzi, degradato, ma ricorda bene così com'è, cosa è stato. E ogni tanto io lì mi sono speso per dire: fatene un posto dove si faccia teatro per i giovani, dove i giovani possono raccogliere, e mettiamo anche la memoria di questo in alcune stanze di questo posto, che aveva la cella di punizione con la porta blindata, lo spioncino a cui l'infermiere poteva affacciarsi e vedere se il bambino dormiva o non dormiva. Quindi, a tutti gli effetti, se si ricorda che cos'era come carcere, si mette qualcosa tipo elettroshock, si spiega che cos'era, sì, sì. Che cos'era, perché una delle punizioni, voglio dire solo questa, entrando in questo dettaglio, è che siccome i bambini venivano legati dalle 4:30 del pomeriggio fino alle 7 del mattino successivo, soffrivano di enuresi, si facevano la pipì addosso, e al tempo del dottor Coda, lui al mattino diceva agli infermieri: contate quelli che se la sono fatta addosso. Quelli che se l'erano fatta addosso venivano sottoposti alla punizione dell'elettromassaggio, se erano maschi o femmine, agli organi genitali, perché questa era la convinzione di questo medico: si sarebbero ricordati, con la sofferenza fisica si sarebbero ricordati, un po' come si fa con gli animali, no? Quando... E con queste teorie, lui, pubblicategli da Minerva Medica, una delle maggiori case di pubblicazione ancora oggi di testi scientifici, lui ottenne la libera docenza e divenne professore.
Sì. Ma mi sta proprio riferito al processo del professor Cola, che era anche direttore dell'ospedale psichiatrico di Collegno.
No, Coda venne denunciato per un caso di abuso su un bambino e venne promuovendolo a capo di uno dei padiglioni degli adulti. Mandami su quello che canta è la frase sintomatica riferita ad un degente che al mattino cantava. In quel posto di sofferenza bisognava essere foglie morte, foglie secche, insecchite, non avere una vita. Invece questo cantava. E Coda diceva agli infermi: mandatemi su quello che canta e gli facciamo un po' di elettroshock, così non canta più. Fu un infermiere che si chiamava Leone di cognome, che mentre teneva fermo uno di questi degenti, cioè diciamo anche che era un luogo, usando una vecchia espressione, di classe, perché a Collegno esistevano le ville dove venivano ricoverate le persone sofferenti a pagamento, no? E quindi a tutti gli effetti erano dei clienti. E si ricorreva nei loro confronti all'elettroshock perché si pensava potesse essere utile nella cura della depressione maggiore. Allora si teneva conto delle loro condizioni, delle condizioni di salute generale del paziente prima di applicarlo, e soprattutto lo si applicava in narcosi. Tutti gli altri padiglioni che raccoglievano il 95-96% dei degenti, c'erano solo i poveri, e i poveri l'elettroshock veniva somministrato da svegli, capite? E mentre questo infermiere Leone teneva fermo insieme ad un collega questo poveretto, vide incrinarsi lo sterno. Allora tutto il bene che si diceva da parte di tutti dell'elettroshock, nella testa di questo infermiere cominciò a incrinarsi, esattamente come si era incrinato lo sterno di questo povero paziente. E quindi cominciò a parlarne, si raccolse una documentazione da parte dell'associazione di lotta contro la malattia mentale, il libro, è stato scritto da un giornalista sulla base degli atti, raccolti in particolare da una delle animatrici di questa associazione. E arringa di parte civile, uno degli avvocati sottolineò come Villa Azzurra, Coda, non fosse isolato nel contesto dell'ospedale psichiatrico. E una testimonianza di un ragazzino omosessuale ricoverato in ospedale e fu relativa a questo. Voi vi ricordate che prima vi ho accennato alla dottoressa Levi? La dottoressa Levi disse: guarda che se molesti ancora questo tuo compagno, cioè molesti nel senso che vuoi fidanzarti con questo tuo compagno di sventura dentro l'ospedale, io ti mando da Coda. Quindi Coda veniva usato anche come minaccia, in qualche modo era un sadico ma integrato in un contesto. Poi subì il processo, fu uno dei pochi psichiatri dell'epoca macchiatisi della responsabilità di aver maltrattato i propri dipendenti, i molti pazienti, con l'aggravante del fatto che erano nelle sue mani. Lui aveva il potere di vita e di morte su queste persone. E venne condannato, il processo d'appello venne celebrato quando ormai il reato era prescritto, come sempre, quasi sempre succede in Italia, e Coda poté finire la sua carriera come medico di famiglia a Rivoli, che era 6 km più in là rispetto a Collegno. Fu l'unico, purtroppo in queste cose in cui non si fa giustizia all'istituzione deputata. Poi cosa successe a Coda? Successe che uno dei bambini che passò per le sue grinfie, ma per soli 2 mesi, era un bambino che i genitori avevano abbandonato poco dopo la nascita, però lui crebbe in un orfanotrofio consapevole di questo abbandono, quindi era molto vivace e tendente alla ribellione. Una volta ingoiò delle biglie, o una più biglie di ferro, e fu ricoverato in ospedale. Siccome dopo l'intervento per eliminare queste, portare via queste biglie, estrarre queste biglie di ferro dal suo apparato digerente, e lui nella convalescenza all'ospedale rompeva un po' le scatole, decisero di portarlo, come era nella cultura dell'epoca, a Collegno. Rimase per 2 mesi con gli adulti e poi per un altro mese finì a Villa Azzurra, dove Coda lo prese subito di mira. Poi, siccome ecco, l'unico caso che abbia trovato in cui un assistente sociale dell'epoca va a cercarlo in ospedale, va a Collegno e chiede del bambino, e la psicologa di Collegno dice: no, non può esservi, non può essere consegnato perché è in punizione. Quindi, se noi lo sottraiamo alla punizione, facciamo venir meno una componente educativa fondamentale. Questa, non so se andò dal suo referente apicale, la cosa venne a conoscenza di un giornalista dell'Unità. L'Unità scrisse un libro, e fu un libro, non un articolo, e fu quel primo articolo a far sì che Coda venisse spostato da lui. Si ritenne che non poteva dirigere più un reparto per bambini e fu promosso. E il processo successivo riguarda solamente le sue vessazioni sugli adulti. Lui non è stato. Allora cosa successe? Diventato grande, prima di morire di tossicodipendenza, come molti di questi ragazzi di Villa Azzurra, no? Che usciti adolescenti dal circuito degli ospedali psichiatrici sono finiti rapidamente nella tossicodipendenza e poi nella morte per overdose. E Albertino Bonvicini, che poi è adottato da una famiglia di un noto architetto, quindi una famiglia molto benestante, eccetera, e scrisse anche un libro, Fate la storia senza di me, era entrato in contatto con alcuni giovani terroristi di prima linea, che a Torino erano facilmente contattabili, perché poi si è scoperto dagli atti giudiziari, benché inafferrabili all'epoca, frequentavano e tenevano le loro riunioni strategiche nei giardini di un parco torinese, quello del parco, il Parco Ruffini. Quindi loro si trovavano sulle panchine e riunivano la direzione strategica lì, quindi potevano essere, voi pensate a che livelli si era allora. E lui li contattò e li convinse a gambizzare il professor Coda. La Gazzetta del Popolo, che è un giornale di cui qualcuno forse si ricorda, uscì il giorno dopo con un titolo: gambizzato l'elettricista di Collegno. Quando morì, la moglie non volle, si guardò bene dal fare dal pubblicare un necrologio sulla morte del marito, perché temeva che si rievocasse tutta la sua storia. Cioè, il fai da te della giustizia è sempre pericoloso, e soprattutto quando succede in certi periodi storici che vi si ricorra perché la giustizia, quella vera a cui tutti dobbiamo rivolgere, non è stata in grado di fare la sua parte.
È un degna conclusione. Questa è proprio la conclusione.
Cioè, scusate se questa digressione, ma io ho fatto per 25 anni il cronista di giudiziaria per Stampa Sera, La Stampa, cioè la stessa casa, e quindi ho una cultura diffusa su questi fenomeni. Un patrimonio più che una cultura, dico. Noi ringraziamo voi.
E sarebbe interessante, lo dico come maestra, approfondire proprio il tema della disabilità e della normativa, perché la scuola è vero che accoglie i bambini disabili, i bambini con problemi, però spesso è da sola. Cioè, il servizio, voglio fare un elogio al servizio di Alba, perché è un servizio serio. Quando si va a parlare con voi avete l'equipe che si confronta, noi parliamo con la neuropsichiatra, la logopedista e il psicomotricista, è un caso unico. Io non so gli altri servizi come funzioni, non so quello di ASTI, ma quello di ASTI purtroppo non funziona così. Quindi, senza parlare, no, ma non lo voglio dedicare, io mi sono
Grazie di tutto. Sì. Mi dici il tuo nome di battesimo?